Buongiorno a tutti, nei prossimi 20 minuti o poco più vedremo quali sono le novità di Aspet MVC3. Io mi chiamo Simone Chiaretta, sono un Microsoft MVP e sono un blogger, fondatore di UgelNet. Ma vediamo ora nel dettaglio cosa vedremo in questi 20 minuti. Inizieremo con l'introduzione ad Aspet MVC3, che cos'è, quali sono le migliorie che ha portato all'interno di Visual Studio. Vedremo l'integrazione nativa con Entity Framework, il nuovo View Engine che ha introdotto, che si chiama Razor. Vedremo inoltre le migliorie apportate a JavaScript, alla validazione, all'HTML5 e qualche altra funzionalità come Dependency Injection nativa. Aspet MVC3 è stato rilasciato a gennaio 2011. In seguito, qualche mese dopo, al Mix 2011, è stato rilasciato un piccolo refresh che conteneva però solo modifiche al tooling di Visual Studio, quindi nessuna modifica a livello di libreria. E a differenza delle versioni precedenti, che avevano come target sia il .NET 3 che il .NET 4, MVC3 ha come target solo il .NET 4. E se non l'avete scaricato ancora, potete scaricarlo direttamente dal Web Platform Installer. Io l'ho già scaricato, però vi posso far vedere che si trova all'interno di Web Platform Installer. Basta cliccare Add, se nel caso non aveste ancora fatto, e fare Install. Iniziamo col vedere le migliorie apportate a Visual Studio. In primis abbiamo una nuova finestra di New Project. È stato introdotto lo scaffolding per costruire automaticamente il controller e le view, e insieme al download di MVC3 viene incluso anche NuGet, che è un sistema per la gestione delle dipendenze delle librerie referenziate dal proprio progetto. Creiamo ora un nuovo progetto e vediamo quindi, come al solito, MVC3. Scegliamo MVC3 facendo OK. Vediamo subito una nuova finestra. Abbiamo tre template, il template empty che creerà un'applicazione completamente vuota, la internet application e la internet application. La internet application utilizza form authentication per l'autenticazione degli utenti, mentre la internet application utilizza l'autenticazione tramite dominio. Si può inoltre scegliere il view engine. Come detto prima, abbiamo un nuovo view engine Razor in aggiunta al vecchio Aspects e abbiamo un checkbox col quale possiamo chiedere ad MVC di creare tutte le pagine, tutte le view, usando il markup di HTML5 e il markup semantico. E teoricamente, volendo, potremmo installare, creare anche un unit test. Noi creiamo subito un nuovo progetto. Questo nuovo progetto creato non ha nessuna differenza rispetto ai soliti progetti di MVC2. Una cosa da notare è l'utilizzo estensivo di NuGet per la gestione delle referenze. Qui vediamo che il template base contiene già Entity Framework come libreria di referenziata e a livello di script include già jQuery UI, Modernizer, eccetera. Questi sono tutti referenziati tramite NuGet. NuGet si trova da Tool Library Package Manager. Se noi andiamo su Manage NuGet Packages, vedremo che qui sto scaricando le informazioni su tutti gli aggiornamenti disponibili. Ma se noi clicchiamo su Installed Packages, vediamo tutti i packages di NuGet che sono già installati all'interno del progetto. Quindi abbiamo Entity Framework, jQuery, IntelliSense, eccetera, eccetera. Ma se noi andiamo su Updates, vediamo che tutti questi progetti hanno un aggiornamento. Ovviamente il template all'interno di MVC3 è stato creato a gennaio del 2011, quindi contiene le versioni delle librerie che erano presenti all'inizio gennaio 2011. E quindi, cosa buona, ogni volta che si inizia un nuovo progetto, verificare se ci sono degli aggiornamenti, e quasi sicuramente ce ne saranno, perché jQuery, Entity Framework e Modernizer rilasciano degli aggiornamenti con velocità molto più veloce che non MVC. E quindi aggiornarli. Ad esempio, l'aggiornamento può essere fatto sia tramite l'interfaccia, ad esempio vogliamo aggiornare Modernizer, si seleziona Modernizer, si preme Update, riscarica la versione aggiornata di Modernizer e aggiorna Modernizer all'interno della nostra applicazione. In alternativa possiamo aggiornare tutte le librerie presenti nella nostra applicazione nella linea di comando. Quindi chiudiamo il menu, andiamo nel Package Manager Console e scriviamo Update. Abbiamo anche una tendina, quindi Update Package con la IntelliSense. Facciamo invio. Qui NuGet guarderà tutte le librerie che sono referenziate tramite NuGet e scaricherà gli aggiornamenti. Questo scatto sta modernizzato, abbiamo aggiornato prima, quindi no updates available. Qui via di seguito sta aggiornando tutte le altre librerie. jQuery, jQuery Validation, jQuery UI, e poi andiamo avanti con tutte le altre aggiornamenti. Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione, però, vediamo dove sono salvate tutte queste librerie. Quindi, se noi andiamo nella cartella, nel nostro caso l'applicazione si chiama MVC2 Application, vediamo che c'è una cartella a livello di root che si chiama Packages. La cartella Packages contiene tutte le librerie che sono referenziate tramite NuGet. Quindi abbiamo Modernizer, Entity Framework, jQuery, eccetera, eccetera. Proseguiamo col nostro excursus sulle novità introdotte da MVC3 e guardiamo il prossimo punto, ovvero l'integrazione con Entity Framework. Entity Framework, come abbiamo visto, è già incluso come dipendenza e, come mostrato prima, esiste una libreria per fare lo scaffolding che crea automaticamente le operazioni di create, read, update e delete, tutte basate su Entity Framework. Torniamo a Visual Studio e iniziamo a scrivere un po' di codice. Quindi andiamo all'interno di Models e proviamo a creare due classi di una semplice applicazione per la gestione dei webcast. Quindi creiamo la classe webcast. Quindi la classe webcast avrà un intero. Quindi l'intero che è ID. Poi abbiamo una stringa che è il titolo del webcast. Abbiamo un'altra stringa che sarà la durata del webcast. String durata. E poi vorremmo che il webcast abbia il suo autore, quindi iniziamo già a pensare che avremo una referenza ad un'altra classe. In questo caso ci serve l'ID dell'autore, quindi author ID per referenziare direttamente l'autore. Creiamo quindi un'altra classe, in questo caso autore. Author, e anche in questo caso aggiungiamo le proprietà base, ovvero l'ID e il nome. Ora vediamo come funziona lo scaffolding. Prima di tutto ricompiliamo l'applicazione, altrimenti l'interfaccia non riesce a trovare queste nuove classi e non riusciamo ad usare lo scaffolding. Quindi andiamo nel controller, diciamo che vogliamo creare un nuovo controller, facciamo add controller e abbiamo questa nuova interfaccia, add controller. Quindi creiamo il controller webcast. Il tempo è, diciamo, che vogliamo creare un controller con tutte le read e write action usando Entity Framework. Usiamo la model class e quindi selezioniamo webcast e creiamo un nuovo data context, essendo questa la prima volta che creiamo qualcosa. E quindi MVC2 context. E diciamo che per vogliamo usare Razor per le view, e quindi facciamo add e lui creerà il controller e le view relative al controller. Come avete visto, è stato creato un nuovo controller, webcast controller, è stata creata la cartella webcast all'interno della cartella view con le sue classi. Ora facciamo la stessa cosa per l'autore, quindi add controller authors, ancora entity framework, vediamo la classe author e selezioniamo questa volta. Ok, anche qui in questo caso non funziona perché la classe l'abbiamo appena creata, quindi facciamo build in maniera tale che nel menu a tendina appaia la nuova classe e rifacciamo, quindi add controller author e via, nuovo controller e classi. Ora che è stato creato il controller e le view anche per la gestione dell'autore, andiamo in debug, lanciamo e visualizziamo ora le pagine appena create. Il template, l'interfaccia della pagina è uguale a quella di Asmeta MVC2. Ma noi vogliamo andare a vedere il controller per la gestione dei webcast, quindi andiamo, digitiamo manualmente l'indirizzo webcast. Verrà visualizzato l'elenco dei webcast. In questo caso non ci sono webcast e quindi vedremo una lista vuota. Quindi abbiamo titolo, data, author ID e vogliamo creare uno nuovo. Creiamo Create New. Ok, abbiamo un errore. In questo caso è un errore JavaScript. Dice che jQuery non è definito. Vediamo per quale motivo è definito. Quindi facciamo ignore. L'errore è quello, diceva che jQuery non era definito. E infatti c'è stato un errore. Perché noi abbiamo aggiornato jQuery. La versione che era originariamente referenziata non è più corretta. Quindi andiamo sul layout, qui referenzia ancora jQuery 1.5.1 e anche Modernizer 1.7, però noi abbiamo aggiornato e quindi avremmo dovuto ricordarci anche di aggiornare la referenza. Ne abbiamo jQuery 1.6.4, quindi facciamo 1.6.4 e anche per Modernizer abbiamo 2.0.6. Quindi rilanciamo ora l'applicazione, ricompila, parte tutto. E quindi andiamo su webcast, create, e abbiamo qui ora la form di creazione del nuovo webcast. Quindi abbiamo il titolo, chiamiamolo novità di MVC3, durata 30 minuti, autore mettiamo 0 per ora. Possiamo fare la stessa cosa per l'autore. Create new, creiamo Simone, create. Avete visto quindi che ora tutte queste cose sono state salvate in un database, quindi se noi torniamo su webcast, vediamo la lista dei webcast nella quale ci sarà, cioè il titolo, la durata, eccetera, eccetera. Ma non abbiamo configurato nessun database, non abbiamo creato nessuna tabella. Com'è possibile tutto ciò? La risposta sta nel fatto che ora Asmeta MVC usa come referenza e quindi come libreria utilizzabile senza nessuno sforzo aggiuntivo, Entity Framework, e nello specifico utilizza Entity Framework utilizzando Code First. Noi abbiamo creato i modelli, quindi webcast e autore, che sono due classi CLR, e con lo scaffolding è stato creato questo classe che è DBContext, che è una classe di Entity Framework. Entity Framework Code First ha la bellezza che non è necessario creare la tabella dall'inizio, La prima volta che viene lanciata l'applicazione, il framework guarda tutte le classi che sono presenti e che sono referenziate all'interno del database context e crea delle tabelle all'interno del database. Vediamo quali sono queste tabelle. Lui ha creato all'interno di SQL Express, ha creato un database che si chiama MVC2 Application 2, perché è il nome dell'applicazione. Models.mvc-application-2-context, in pratica è il full name della classe database context che abbiamo creato. E all'interno di questa ha creato due tabelle, la tabella autore con ID e nome e la tabella webcast con ID, titolo, durata e autore ID. E in più ha questa tabella metadata che gli consente di creare automaticamente e di ricreare il database ogni volta che viene modificato il model. Ma andiamo avanti. L'altra modifica introdotta da MVC3, oltre all'integrazione con Entity Framework, è Razor. Cos'è Razor? Razor è un view engine basato su C Sharp e vediamo infatti che l'estensione CSHTML, dove CS sta per C Sharp, non ha la necessità di inserire dei marcatori per identificare il passaggio tra codice e HTML, come invece faceva WebForm. E il vantaggio su WebForm è anche l'assenza di tutto il lifecycle di una pagina WebForm, quindi non ci sarà più il page load, page post back, page init e tutte queste cose, perché Razor sarà eseguito direttamente. Inoltre, essendo un view engine fatto apposta per Aspetta MVC, ha introdotto una keyword model per definire direttamente la classe del model. Parleremo di Razor in un webcast più specifico nel futuro. Ma vediamo ora un esempio di Razor. Tutte le pagine create dallo scaffolding sono state fatte con Razor. Vediamo gli esempi di com'è Razor. Ad esempio, andiamo nella pagina di index di webcast, vediamo che abbiamo in cima la keyword model che dice che questa view è una view strongly typed ed è un enumerable di webcast. Vediamo qui che il codice HTML e il codice C Sharp, in questo caso, non hanno nessun separatore. L'unica differenza è che ogni riga di codice deve iniziare con la chiocciolina. Andiamo in basso, vediamo anche nel caso del for each. In WebForm avremmo dovuto fare apri minore, parentesi, scrivi for each, chiudi la graffa, chiudi il parentesi, chiudi il percento, parentesi angolare, poi andare in fondo, mettere la parentesi angolare per rinchiudere la parentesi graffa. In questo caso invece è tutto un unico flusso, non abbiamo righe di codice inutili, solo per dire al compilatore che stiamo passando da HTML a codice. Andiamo a un altro esempio. Layout. In questo caso layout è una master page. Quindi abbiamo nella cartella shared abbiamo il file che si chiama layout, che contiene tutte le referenze ai JavaScript. E a un certo punto ha la chiamata HTML partial per visualizzare una partial view. In questo caso partial view è semplicemente la visualizzazione del link per fare login o log off in base all'utenza loggata. E in basso abbiamo render body e questa è la riga di codice che dice a MVC che in questo punto deve essere visualizzata la pagina specifica all'interno del layout. Continuiamo la nostra carrellata guardando la successiva miglioria, ovvero in MVC3 abbiamo parecchie migliorie apportate all'infrastruttura JavaScript. Abbiamo visto che jQuery, jQuery UI, jQuery Validate sono inclusi direttamente nel template. Inoltre è stata introdotta questa modalità di validazione chiamata unobtrusive validation, che utilizza degli attributi HTML5 data dash qualcosa per iniettare le regole di validazione. Ma vediamo velocemente cosa succede. Se io vado ad editare, ad esempio, il webcast che abbiamo creato e diciamo che non vogliamo, proviamo a fare il submit togliendo autori ID uguale a 0. In questo caso faccio save e automaticamente mi dice che l'autore ID field è required. Questo perché? Perché autori ID, se ci ricordiamo, era una proprietà di tipo intero, quindi se io la tolgo, non è, la il valore non è più valido. Vediamo il codice. Come viene fatta la validazione? Viene fatta semplicemente dicendo, nel nostro caso, AuthorID deve essere un numero e deve essere required, quindi data val number e data val required. Questa è un'obtruse validation. Se vi ricordate, nella versione precedente, qui in fondo avremmo avuto una serie di regole di validazione in JavaScript lunga una decina di righe. Anche in MVC3 la validazione avviene come veniva in MVC2, utilizzando l'HTML per validation message for e la proprietà per la quale si vuole la validazione. Ma andiamo avanti, vediamo quali altre funzionalità sono state introdotte sempre nel campo della validazione. È stata introdotta remote validation, ovvero la possibilità di fare validazione utilizzando una logica che si trova sul server. La possibilità di validare usando l'interfaccia iValidatableObject tutto l'oggetto nella sua interezza senza validare le singole proprietà e cosa che prima avrebbe richiesto l'implementazione di una regola di validazione custom, l'attributo compare permette di rendere facile la validazione di eguaglianza tra due proprietà, ad esempio password e verify password. Vediamo ora un esempio di come si implementa la remote validation. Se vi ricordate, nel nostro caso avevamo la possibilità di aggiungere l'autore ad un webcast specificando il suo ID. Non è una cosa super friendly, vedremo poi in seguito come creare ad esempio una tendina per facilitare la selezione dell'autore, ma nel nostro caso dobbiamo inserire l'ID. Vorremmo inserire l'ID di un autore che esiste e per sapere se questo autore esiste bisogna fare una chiamata remota sul server per sapere se quell'ID effettivamente esiste. Quindi noi vorremmo aggiungere al campo di validazione dell'autore ID una remote validation che chiede al server se l'ID che abbiamo appena inserito esiste e in maniera tale che ci dia la notifica direttamente sul client. Per fare questo bisogna aggiungere due cose. Per prima cosa bisogna aggiungere, ad esempio nell'Author Controller, un metodo che implementa la ricerca dell'ID. Per velocizzare ho già fatto un metodo che restituisce una action in realtà, che si chiama IDExist, che ha come parametro AuthorID, che è il nome della proprietà AuthorID, deve essere identica altrimenti non funziona, e banalmente fa la ricerca sul database, vede se l'autore esiste, se l'autore esiste, quindi diverso da null, restituisce un JSON result con true. Nel caso non esista, restituisce il messaggio di errore che deve essere visualizzato. In questo caso non esiste nessun autore con l'ID XY. Seconda cosa da fare è dire a MVC che la proprietà AuthorID deve essere validata tramite la validazione remota. Quindi andiamo nella classe che contiene l'AuthorID, nel caso webcast, e diciamo che vogliamo su questo effettuare la validazione remota. E l'attributo di validazione remota richiede di specificare la action e il controller da chiamare. Ora che abbiamo sistemato tutto, proviamo a lanciare e vediamo cosa succede. Andiamo sulla pagina di editing del webcast, ad esempio edit 1. Noi abbiamo creato un utente, se vi ricordate, quindi abbiamo che AuthorID 1 esiste mentre AuthorID 2 non esiste. Noi proviamo ad esempio a fare 2, facciamo invio e dice automaticamente nessun autore con ID 2 esiste. Se io scrivo 1, 1 esiste. Quindi sparisce. Altra novità introdotta con Asmeta MVC3 è un supporto nativo alla dependency injection. Nel nostro caso non abbiamo utilizzato dependency injection per iniettare dipendenze perché era tutto abbastanza semplice. Però, se vi ricordate, in Asmeta MVC2 e 1, se noi avessimo voluto creare un controller usando dependency injection, avremmo dovuto creare una controller factory custom o utilizzare una controller in factory custom sviluppata dalle librerie tipo Ninjet, Unity, Autofac o qualunque altra libreria di dependency injection uno decida di utilizzare. Con Aspet MVC3 la dependency injection è nativa e vedremo in un webcast successivo come utilizzarla. Ma non è finito qui. Altre migliorie sono state apportate, due delle quali, secondo me, le più importanti sono l'introduzione dei global filters, ovvero dei filtri che vengono applicati a tutte le classi e a tutti i controller, a tutte le action dell'applicazione. Mentre prima, se noi avessimo voluto applicare lo stesso filter a tutti i controller, a tutte le action, avremmo dovuto utilizzare un attributo e dire che ogni controller e ogni action aveva questo filtro. Possiamo vedere un esempio. Nel global ASAX abbiamo che viene specificato questa chiamata register global filters e in cima viene aggiunto ai global filters l'handle error attribute. Quindi senza dover dire ad ogni controller, come si faceva in precedenza, che il controller deve avere l'attributo per gestire le eccezioni, utilizzando questi global filter noi possiamo dare degli attributi da utilizzare in tutti i controller. Questo potrebbe anche essere utile nel caso volessimo usare il caching e gestire in maniera centralizzata, senza dover dire quali controller hanno il caching. Un'altra funzionalità, abbiamo visto prima, è la view bag. La view bag diciamo che è un contenitore generico di qualunque cosa che noi volessimo passare tra il controller e la view. Ad esempio, se noi andiamo nel load controller, qui viene scritto view bag message welcome to Aspet MVC e nella pagina di home index, senza dover specificare nessun model, perché non c'è nessun model specificato, possiamo accedere in maniera ad oggetti, quindi viewbag.title, viewbag.message, all'oggetto che abbiamo creato nel controller. Ovviamente non è un vero oggetto, ma è un dynamic object, quindi se noi facciamo viewbag, punto, non otteniamo nulla perché non abbiamo l'intelligence che ci è dovuto perché viewbag è un dynamic object. Però abbiamo la sintassi di un oggetto con delle proprietà invece che avere un hash table. Spero che questo webcast vi sia piaciuto, i miei contatti sono qui, potete guardarmi, seguirmi sul blog, sia in italiano che in inglese, seguirmi su Twitter, se avete domande fate pure, sono raggiungibile su Twitter.